L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Recensione.
E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
Carmen Zammataro, al telefono il pastore Giuseppe Marrazzo, direttore della testata Il Messaggero Avventista. Ciao Giuseppe.
Grazie.
Ciao agli ascoltatori.
Ciao Giuseppe. Continuiamo anche per il mese di maggio a commentare insieme a Giuseppe Marrazzo i contenuti della rivista e cogliere alcuni spunti di riflessione che può dare ai lettori. Il titolo più in evidenza in copertina è Un abbraccio inusuale. Giorgio Napolitano e Joachim Gauck insieme a Stazzema per la pace, la democrazia, la libertà e la giustizia. Il ricordo di uno degli eccidi più terribili operato dalle SS e dai fascisti nella Seconda Guerra Mondiale si è trasformato in un momento di grande commozione. E Giuseppe, puoi riassumere per i nostri ascoltatori questo articolo di Rolando Rizzo?
Ecco, questa è una bella riflessione così di Rolando Rizzo. Naturalmente quando è stato scritto questo articolo non sapevamo ancora che l'onorevole Napolitano avrebbe accettato nuovamente,
certo,
il suo incarico, per cui noi lo consideravamo un po' l'ultimo atto pubblico per un presidente che comunque è riuscito a dare il meglio di sé durante questo settennato. E naturalmente è uno dei primi gesti pubblici compiuti dal presidente della Germania, appunto Joachim Gauck, è stato quello di commemorare appunto le vittime di una malvagità senza eguali. Ecco, l'episodio credo che sia ben noto perché diversi filmati sono stati, trasmissioni anche televisive sono state fatte a Sant'Anna di Stazzema, in realtà è un paesino arrampicato così sulle nella zona così della Liguria, della Toscana, tra la Liguria e la Toscana,
sì, sì.
C'è stato questo eccidio tremendo, no, di 560 persone che sono state spente, per lo più donne e bambini. Ecco, gli uomini quando hanno visto le truppe che avanzavano si sono rifugiate nel bosco e mai avrebbero pensato a una simile strage. Invece in poco tempo, in due ore, tre ore circa, sono state spenti diversi universi di focolari, di segni, di racconti, di fatiche immane, di conquiste, di albe e di tramonti che sono state così consegnate all'omertà della morte.
Certo.
Io e Dio, una guida dei perplessi, è il libro del noto teologo cattolico Vito Mancuso, da cui prende spunto l'articolo del pastore avventista Marco Cannizzaro. I temi visitati sono tutti importanti ed essenziali e in qualche modo possiamo dire difficili. Cosa possiamo dire allora a riguardo?
Beh, possiamo dire che intanto questo teologo scomodo, per certi versi anche ha una visione abbastanza personale, no, sulla teologia cattolica, e che lui continua a definirsi cattolico, ecco, pur essendo un po' perplesso.
Sì, sì, sì.
Continua a mantenere questo legame appunto con la chiesa di origine. Vito Mancuso, lo sappiamo tutti, ha studiato teologia, è stato ordinato anche sacerdote, almeno ha incominciato a fare sacerdote a Milano, poi si è trasferito a Napoli, ha proseguito gli studi di teologia, insomma attualmente vive nella zona del Piemonte, diventa un freelance, un uomo che è di cultura, di ampia cultura tra l'altro. Ed è interessante questo approccio teologico che lui compie, no? Il titolo del libro suo si intitola Io e Dio. Ecco, mai l'essere umano era stato preso come punto di riferimento e paragonandolo appunto a Dio.
Sì, sì.
E quindi a questo punto in genere si prende o il cosmo, no? E quindi questa visione personalistica di Io e Dio è stato un aspetto che ha molto interessato il nostro pastore Cannizzaro e ha fatto una recensione, anche una critica al libro.
Certo. Salvatore Silvestro firma l'articolo dal titolo alquanto provocatorio, L'ingiustizia di Dio, riflessioni sul perdono a prescindere. Giuseppe, se parliamo di argomenti difficili, quello del perdono forse lo è di più rispetto ad altri temi altrettanto importanti perché ci interpella e ci coinvolge tutti in prima persona, almeno per questo in ogni caso.
Sì.
Allora, chi di noi non deve perdonare qualcuno o non deve essere perdonato da qualcuno?
Diciamo, questa è la parte più complessa e più difficile, anche a volte non è facile esprimere valutazioni, no? Se una persona è
Certo.
restia diciamo, ad esprimere, diciamo così, il perdono nei confronti per i danni e per tutto ciò che ha subito. Nel riquadro che è stato pubblicato nell'articolo c'è un'esperienza di Simon Wiesenthal, che nel 1969 ha pubblicato un libro intitolato appunto Il girasole, i limiti del perdono. Ecco, i limiti del perdono è uno dei paragrafi di Salvatore Silvestro, in cui lui giustamente si ritrova davanti un SS che chiede, implora il perdono da parte di un ebreo perché ha fatto una strage, ha commesso, fatto morire, no, giovani, persone anziane, e lui non, che è sul punto di morte, prima di chiudere definitivamente gli occhi, chiede di poter avere un dialogo a tu per tu. Trovano questo ebreo, tra l'altro prigioniero, dentro quell'ospedale che prima era invece la sua facoltà di architettura, e viene condotto da un'infermiera nei pressi del letto di quest'uomo, tutto bendato perché ormai gli restano poche ore di vita. Racconta la storia, lui l'ascolta, non dice una parola e alla fine va via senza concedergli questa parola liberatoria, no? Che lui non se la sente di dare nel nome di coloro che sono stati torturati e ammazzati. I limiti del perdono. Poi gli è venuta una crisi e si è chiesto: ho fatto bene o ho fatto male? Ha posto questa domanda a una cinquantina di intellettuali ebrei e non ebrei ed è uscito fuori questo libro che io consiglio la lettura perché forse è il libro che pone un problema etico più grande del XX secolo.
Certo.
Nella rubrica Brevi dal mondo, la redazione del Messaggero Avventista ricorda il 50° anniversario, peraltro trascurato dagli organi di informazione, della lettera scritta da Martin Luther King il 16 aprile 1963. Il pastore Battista King era in quel momento in carcere a causa della sua lotta non violenta per l'affermazione dei diritti civili e contro la segregazione razziale. Giuseppe Marrazzo, puoi riassumere le circostanze di questi eventi?
Diciamo che in quegli anni, dopo l'episodio di Rosa Parks, che ha rifiutato di alzarsi seduta su un autobus, che avevano i sedili riservati solo a persone bianche, questa donna di colore, una sarta, dopo una giornata di lavoro intenso, stanca e sfinita, non se l'è sentita di alzarsi alle ingiunzioni del bigliettaio, ecco, di alzarsi e lasciare il posto ad una persona bianca. Questo suo rifiuto è stato naturalmente ha dato il via ad una serie di proteste per i diritti civili e la comunità di colore dell'Alabama e del Sud si sono unite e hanno fatto diciamo così, una protesta, un boicottaggio, ecco, si chiamava proprio così, un boicottaggio dei mezzi pubblici. Per più di un anno, quasi un anno e mezzo, no? E evidentemente le aziende degli autotrasporti hanno capito che in realtà diciamo, questa massa di gente che si spostava a piedi per andare a lavorare e non utilizzava i mezzi pubblici era un danno enorme che riceveva l'azienda su un piano economico. E lì venne, per la prima volta si accettarono di permettere anche a persone di colore di sedersi nei sedili riservati solitamente ai bianchi. In questa battaglia il pastore battista Martin Luther King ha svolto un ruolo determinante, ecco, il suo approccio era un approccio della non violenza, tutti ricorderanno una serie di suoi sermoni, no, su amare i vostri nemici, noi vi ameremo ancora, dice mettete pure delle bombe, no, si rivolgeva a quelli del Ku Klux Klan che per spaventarlo mettevano le bombe sotto casa e quindi gli creavano il terrore, la paura addosso. Ma lui non ha smesso e si è messo alla testa di un corteo, no? A Birmingham, dove appunto venne arrestato. Naturalmente molte critiche ricevette da parte di persone colte, preparate, ma anche impegnate sul piano religioso, e allora lui scrisse questa famosissima lettera che secondo me è il manifesto dei diritti civili. Io credo che noi dovremmo leggere, sono 10 pagine. È possibile scaricarlo direttamente dal sito del Messaggero
Ecco,
Avventista, quindi si
diamo
può.
l'indirizzo, Giuseppe,
Sì.
così per gli ascoltatori, insomma.
www.ilmessaggeroavventista.it www.ilibrodelnototeologo.cattolico-vitalista.it/download/mlk-mlk-birmingham.pdf. È un po' lungo, diciamo così, comunque si può ripetere www.ilmessaggeroavventista.it/download e lì uno trova questa lettera di Birmingham come documento.
Certo. Bene, e continuiamo allora con un altro articolo, Donne che narrano Dio, che in realtà è il titolo dell'intervista ad una giovane pastora avventista norvegese che ha studiato teologia anche in Italia e che adesso opera nel suo paese, in cui si parla del ministero pastorale al femminile. Siamo in vista della 25esima sessione dell'Assemblea amministrativa della Chiesa Avventista Italiana, è fissata in febbraio 2014, e l'ordinazione delle donne al ministero pastorale è fra i temi più caldi a livello nazionale e mondiale. Ne abbiamo parlato con te, Giuseppe, altre volte, ma è importante ritornare sull'argomento. Qual è la situazione attuale e come si potrebbe o si dovrebbe, chissà, evolvere?
Beh, diciamo, noi abbiamo cercato di raccogliere appunto l'esperienza di donne che narrano Dio, quindi abbiamo visto che in realtà, diciamo, queste persone svolgono un ministero che è, tutto sommato, è molto simile a quello di qualsiasi altro pastore che svolge questa funzione. Ecco, io credo che la donna deve conquistarsi proprio perché deve vincere questo momento di incertezza, deve conquistarsi un po' sul campo, no? Guadagnarsi un po' sul campo questa credibilità anche nei confronti di chi fa fatica a vedere una donna che esercita appunto il ministero pastorale. E noi riteniamo che in realtà privarsi di questa di questo approccio con questo tocco femminile significa in realtà poi ridurre Dio ad una visione, diciamo così, un po' troppo maschilista, che non dà veramente ragione al vero Dio, ecco, perché purtroppo il Dio noi lo definiamo come padre, il padre è un termine maschile. Quando usiamo il pronome personale diciamo egli, quindi egli è maschile, non diciamo ella, ma Dio è padre ma è anche madre. Questa sua sensibilità l'ha manifestato a più voce, al punto che la pastore battista Lidia Maggi ha scritto in uno dei suoi articoli recenti: un Dio narrato solo con voce maschile rischia di diventare un idolo. Le donne, ritrovando il loro protagonismo, strapperanno al silenzio la voce femminile di quel Dio che nella scrittura si rivela proprio attraverso il dialogo tra sguardi diversi e nella pluralità di generi.
Nel numero di maggio del Messaggero Avventista ci sono diversi altri articoli e rubriche. Giuseppe Marrazzo, ce n'è ancora uno, forse più di uno, che ti preme sottolineare particolarmente per i nostri ascoltatori?
Ma diciamo, curiamo un po' questo angolo dedicato alle esperienze. Raffaele Battista racconta la storia di un uomo di nome Claudio Coppini, che è uno dei collaboratori della radio RWS, ma è anche un membro della comunità avventista, certo, qui di Firenze. E questa esperienza è collegata proprio a un momento di difficoltà e di prova che lui ha vissuto, e nella riscoperta di quello che è il piano della gestione cristiana della vita ha ritrovato una forma di dignità di un uomo, è il titolo dell'articolo. Ci sembrava interessante proprio per sottolineare come a volte seguire semplicemente le ordinanze che il Signore ci dona può essere fonte anche di gioia e di serenità.
Certo. Ed è per questo che lo avete proposto ai lettori. Bene.
Bene, allora ricordiamo i nostri recapiti: 06 32 10 200 oppure 342 50 79 109 per quegli ascoltatori che volessero una copia, no Giuseppe, una copia del Messaggero Avventista di questo mese, o anche si fossero persi, non sì, avessero numeri. Potuto ecco, seguire anche numeri precedenti, o se non avessero potuto appuntare ricordare l'indirizzo del sito del Messaggero Avventista, diciamo poco fa con Giuseppe Marrazzo c'è la possibilità di scaricare questa celeberrima lettera di Martin Luther King del 16 aprile del 63, ben 10 pagine mi sembra di aver capito e tradotto in italiano. Ecco, chiamateci, ripetiamo i numeri telefonici
06 32 10 200 342 50 79 109 e naturalmente potete contattarci anche su Facebook Radio Voce della Speranza Roma.
Benissimo, allora ringraziamo il pastore Giuseppe Marrazzo, direttore della testata Il Messaggero Avventista. Al prossimo mese, Giuseppe.
Grazie mille a tutti.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao, ciao Giuseppe. Ciao, a risentirci.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Recensione.